lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Andiamo come preannunciato, con qualche minuto di ritardo, a cominciare la consueta trasmissione del mercoledì a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Oggi ci occuperemo in prima battuta della mobilitazione che ci sarà domani in Campidoglio, con una corrispondenza con una compagna dei blocchi precari metropolitani, e questo perché naturalmente le questioni e le iniziative che riguardano la salute sono, a nostro avviso, da considerare non solo in termini strettamente sanitari, ma in tutti quegli aspetti della vita sociale, economica e relazionale che determinano la condizione di benessere o meno delle persone, e in particolare di proletari e proletarie. E dopodiché andremo a fare un aggiornamento sulla battaglia che oramai si protrae da oltre un anno per la riapertura della struttura sanitaria di Villa Tiburtina. Quindi appunto ci sentiremo con un compagno dell'assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina. Infine andremo a parlare anche in vista della giornata del 27 novembre, quindi sentiremo l'Assemblea per la salute delle donne rispetto alle iniziative che ha in programma in quella giornata, in generale sul percorso avviato più o meno da poco meno di un mesetto. Questo insomma quello che è il palinsesto di questa trasmissione. Naturalmente il telefono è a disposizione se volete intervenire, portare il vostro contributo, da portare all'attenzione, informazione o quant'altro ritenete utile. Ripeto il telefono, che è lo 06 49 17 50. E niente, adesso mandiamo un piccolo stacco musicale che ci introduce alla prima corrispondenza.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri, fabbricando leggeri, fabbricando scuole. Dai un tuo contributo personale all'istruzione, fabbricando scuole. Subappalti e corruzione, bustarelle da un milione, fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore, fabbricando case. Ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità, fabbricando case.
Eccoci che rientriamo in diretta. Come abbiamo preannunciato, abbiamo al telefono una compagna dei blocchi precari metropolitani per parlare con lei del tema appunto della mobilitazione che ci sarà domani in Campidoglio, una mobilitazione, da quello che abbiamo letto dal comitato di indizione, molto ampia, che sicuramente pone l'accento sull'assenza di una politica per la casa sia a livello nazionale che regionale e comunale, ma che in qualche modo vuole anche, se abbiamo ben inteso, portare a un confronto tutti i settori della cittadinanza che in qualche modo si mobilitano sui temi della tutela delle condizioni materiali e di vita di proletari e proletarie. Non so se ho detto bene, comunque ti lascio a te la parola così che potrai raccontarcelo meglio.
Sì, intanto grazie insomma Coordinamento Regionale di Sanità per lo spazio in trasmissione, e dicevi bene anche, so che dicevi insomma prima dell'ottima diciamo introduzione musicale, rappresenta bene lo spirito con il quale abbiamo scelto di convocare questo appuntamento per domani alle ore 16 sulla piazza del Campidoglio. Chiaramente da quando è iniziata insomma la crisi dentro la quale ci troviamo, insomma innescata dalla pandemia, i nodi che riguardano le politiche abitative e più in generale tutto ciò che ha a che fare proprio, come dicevi tu, con il benessere socio-economico e anche ambientale nel suo complesso sta venendo inevitabilmente al pettine, fin insomma dai primi momenti di quella che giustamente ormai tutti definiamo una sindemia. Ci siamo confrontate con la necessità di chiedere che le risorse che stanno piovendo diciamo sulle città, non solo ovviamente dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mutuate dal Next Generation EU, calando giù per risorse locali, debbano avere attenzione rispetto a quelli che sono i bisogni dei territori e appunto alle fonti primarie di benessere sociale. E chiaramente alla nostra angolazione abbiamo sempre posto l'enfasi sulla questione della casa, che insomma è stato in generale il primo presidio in teoria di appunto benessere pubblico. Ci dicevano rimanete a casa, ma per tanti e tante che appunto non avevano non hanno una casa o che vivono in condizioni di disagio abitativo in maniera sovraffollata, piuttosto che non avevano l'opportunità e il privilegio, svolgendo lavori precari, informali o ritenuti essenziali, di stare a casa, tutto ciò si è dimostrato una chimera. E quindi questo è stato un primo passaggio che abbiamo elaborato fin dall'inizio dentro questa crisi, oltre a riportare ancora di più diciamo in superficie il fatto che misure vessatorie e discriminanti come l'articolo 5 del piano casa Renzi-Lupi, che lo ricordiamo, negano la residenza a chi ha occupato per necessità un immobile vuoto, hanno ulteriormente aggravato tra l'altro proprio anche le condizioni di salute generale dentro la pandemia. In questi mesi abbiamo sempre sottolineato come fosse necessario cambiare radicalmente rotta nelle politiche abitative, come appunto parte, come pilastro di un ripristino deciso di un diritto alla città che copre ovviamente diversi aspetti. Lo abbiamo declinato a partire dall'uscire da questa logica dell'emergenza costante che dentro questa pandemia è diventata ancora più evidente, che da un lato diventa insomma un modo di arricchire le tasche dei soliti noti, dall'altro di approfondire il distanziamento sociale in tutti i sensi. Non abbiamo visto da questo punto di vista il cambio di rotta che esigevamo, nel senso che non solo il piano nazionale di ripresa e resilienza non include sostanzialmente nessuna voce di interesse rispetto alle politiche abitative, ma per l'appunto finisce in qualche modo per andare sempre a oliare gli stessi circuiti, quelli di quella stessa rendita che peraltro, come tutti sappiamo, è intrecciata anche a doppio filo, non a caso, con la gestione privata della sanità. Basti insomma pensare alla doppia proprietà, alla doppia configurazione dei proprietari di Valle Fiorita, occupazione sotto sgombero, che sono sia palazzinari insomma che RAS delle cliniche private. Quindi questo ci dà un'indicazione appunto su quanto poi i nostri bisogni fondamentali diventino terreno di conquista per la rendita, una situazione che peraltro si rischia di aggravarsi ulteriormente con insomma già gli appetiti che vediamo assieparsi attorno al Giubileo 2025, nonché alla candidatura Expo 2030. Parrebbe il trailer di una nuova serie di Suburra. In realtà non è fiction, non c'è nulla da ridere, ma è una città che continua a esprimere dei bisogni che si trovano inascoltati. Ciononostante, a questo punto di vista ovviamente non possiamo abdicare in alcun modo a far sentire alla nuova amministrazione insomma la nostra voce, quali sono i bisogni che nel complesso attraversano questa città e che non possono essere zittiti in alcuna maniera. Per cui domani appunto il nostro quello che vogliamo fare è riempire la piazza del Campidoglio esattamente con tutte quelle istanze sociali che rappresentano una città che sicuramente è in una condizione di sofferenza, di disagio, di precarietà, ma che non per questo appunto sceglie di abbassare la testa, ma di continuare a lottare. Tutto questo peraltro dentro un quadro in cui in maniera pressoché quotidiana tra l'altro siamo poi impegnati con picchetti antisfratto e picchetti antisgombero. Proprio ieri insomma abbiamo trascorso una lunga notte davanti all'occupazione minacciata di sgombero di Latino Silvio. Questi sono appunto percorsi di lotta che si nutrono chiaramente della resistenza delle persone, ma c'è anche bisogno appunto che ci sia una presa in carico reale da parte delle istituzioni, che a maggior ragione poi in questo sostanziale panorama di monocolore non hanno alcuna scusa per non prendere azioni decise. Per cui insomma speriamo che domani sulla piazza del Campidoglio ci siano tutti quei pezzi della città, da chi appunto si batte per riaprire presidi di sanità territoriale e pubblica, a chi insomma esperisce ogni giorno il disagio di servizi, trasporti, lavori sempre più precari, inadeguati e quant'altro, che vuole che le condizioni per cui tra l'altro questa pandemia ha potuto proliferare come ha fatto vengano effettivamente toccate. Queste sono le istanze che porteremo al Campidoglio, consce che comunque si preannunciano insomma settimane molto intense di mobilitazione, perché come vediamo insomma dal modo in cui vengono pianificate la ripartizione delle risorse, evidentemente i nostri bisogni fondamentali non sono in primo piano, non per questo rinunceremo per l'appunto ad affermarli.
Certo, senti, in merito a questo, per quello insomma che è la vostra il vostro sentire, diciamo, qual è la, come è stata accolta dalla città questa vostra proposta di assemblea pubblica sulla piazza del Campidoglio? E fra l'altro, anche pensando all'assurdo divieto che è stato fatto nei confronti del coordinamento contro gli inceneritori d'Albano, il presidio permanente De Roncigliano, sabato scorso, appunto, a cui è stato impedito di presidiare la piazza del Campidoglio con la scusa del giro de vide che è stato deciso dalla ministra Lamorgese rispetto alle manifestazioni, dicevo, e quindi invece voi siete riusciti ad ottenere questa piazza. Anche questo mi sembra già un elemento di in qualche modo significativo. Ecco, un po' che valutazioni avete fatto voi anche rispetto a questo?
Beh, allora, a parte che sento l'audio un po' disturbato, ma penso di essere riuscita a cogliere quello che mi hai chiesto. Sostanzialmente diciamo che da parte insomma della città che lotta in questo periodo stiamo ovviamente cogliendo insomma una sensibilità e una voglia di essere presenti che trascende appunto le varie articolazioni poi di quella che è di quella che viene insomma chiamata d'emergenza abitativa, anche se chiaramente insomma da tempo diciamo che questo termine non è adeguato a rendere l'idea della natura sistemica della situazione. Quindi sicuramente ci saranno insomma tante realtà che si battono sul tema della casa, chiaramente insomma dentro gli ambiti in cui siamo più presenti e partecipi, insomma speriamo che la partecipazione sarà massima. Ovviamente insomma invitiamo nuovamente tutte le realtà che compongono il coordinamento regionale sanità ad essere con noi su quella piazza, oltre insomma sperando che ci sia appunto proprio una eccedenza e una presenza di tutta quella parte della città che evidentemente non si sente non si sente rappresentata da questa nuova giunta né da meccanismi di natura elettorale. Non riteniamo che sia una parte piccola, è quella parte che per esempio probabilmente nelle urne non si è espressa, ma che sicuramente ha tante cose da dire alla città. Ed è appunto un'occasione importante per dirla, perché come dicevi giustamente tu, c'è stato evidentemente il tentativo di imporre una stretta sulle piazze. Chiaramente insomma il fatto di rappresentare una voce larga, unitaria, e anche la capacità, insomma la determinazione, io credo, nella mobilitazione che abbiamo avuto in queste settimane, non solo nelle manifestazioni per così dire autorizzate, ma ad esempio insomma nell'ottenere e riaprire un percorso di incontro e interlocuzione con la Regione Lazio, letteralmente incatenandoci ai cancelli, insomma penso esprima bene la nostra determinazione. Il fatto che se anche fosse arrivato un divieto, noi avremmo voluto comunque fare quell'assemblea sulla piazza del Campidoglio, perché quella è la piazza di chi abita a Roma. È una assurdità che sfruttando quello che sta succedendo in queste settimane si spacci un'ulteriore stretta sulla libertà di movimento come un presidio sanitario, mentre ripeto peraltro non sarebbe neanche giustificato se tutte le questioni sul piatto della crisi fossero state risolte, ma a maggior ragione insomma non può certo essere la strada appunto del contenimento e del controllo sociale quella che determina la legittimità delle istanze che vengono espresse. Noi non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare per l'appunto a non solo a dire quello che dobbiamo dire, ma a dirlo sotto i palazzi dove le decisioni vengono assunte. Questa appunto è una palese assurdità, penso sia chiaro a chiunque che non c'è alcuna relazione tra il distanziamento sociale, il controllo sociale che viene applicato impedendo le manifestazioni sotto i palazzi e misure di controllo e presidio sanitario. Ovviamente noi, come sempre, questo come dire, è importante dirlo, saremo sempre in piazza con la cura che ci ha contraddistinto, tra l'altro, nel preservare le nostre comunità, di cui non si sono certo appunto occupate le istituzioni tante volte, ad esempio citavo l'articolo 5 come esempio, ma è comunque appunto in piazza eravamo determinati a esserci in ogni caso, e penso che questo faccia la differenza e costituisca anche un'indicazione importante di determinazione, mantenere il punto rispetto alle piazze e agli appuntamenti che si stanno dando nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, che sicuramente ci vedranno coinvolte e coinvolti. Per cui rientro domani, riempire la piazza del Campidoglio sarà a maggior ragione importante anche dentro questo ragionamento.
Un'ultima domanda e poi ti lasciamo, ovviamente tu aggiungi quello che ritieni, rispetto all'assemblea di domani, appunto, come hai detto tu, serve un po' a fare il punto della situazione rispetto a quelle che sono le politiche sociali ed economiche a livello sia del governo della città che dei livelli di governo superiori. E rispetto a questo, voi pensate da domani di avviare un percorso e quindi prevedete ulteriori tappe nelle prossime settimane, così, oppure sarà l'assemblea stessa un po' a determinare i passaggi successivi?
Penso che appunto sia più la seconda cosa che hai detto, nel senso che il percorso, la mobilitazione verrà segnata dall'assemblea e anche dalle cose che accadono in città, anche perché rispetto all'aprire nuove tappe mobilitazione che magari avvino anche percorsi di interlocuzione, quelli dipendono appunto dalla nostra capacità, insomma, di saper muovere le leve giuste con la lotta. Come dicevo, ad esempio, insomma, con la Regione abbiamo denunciato la chiusura sostanziale di un percorso di tavoli e comunque di discussione su quelle che erano tutte le vertenze sul piazzo dopo la questione Caravaggio. Il fatto di esserci incatenati sotto la Regione ha prodotto uno scarto. Questo per dire che rispetto a domani credo che le questioni emergeranno dentro l'assemblea, e speriamo che l'assemblea sia in grado di determinare ulteriori passaggi, anche perché, mi permetto di dire, il quadro mi sembra ci sembra tutto sommato piuttosto chiaro, lo diciamo insomma anche dentro il comunicato, ed è un oggetto di discussione che abbiamo affrontato tante volte in più ambiti, compreso quelli del coordinamento regionale sanità. Noi tutti stiamo sollecitando da quando è iniziata la pandemia e da prima ancora, il fatto che le risorse fossero direzionate verso appunto politiche che garantissero la salute pubblica nel suo complesso, e non salute intesa nel senso riduzionista solo di tra virgolette solo di non ammalarsi, ma affrontare tutte le condizioni strutturali che hanno a che fare col nostro vivere quotidiano. E abbiamo tutti e tutte indicato, io credo, dei percorsi che andavano esattamente nella direzione giusta, per cui il riuso e la rigenerazione del patrimonio pubblico al fine di potenziare l'offerta di edilizia residenziale pubblica, di cui c'è un bisogno estremo in questo momento, modi di contenere gli appetiti della rendita, smetterla appunto di continuare a cementificare non solo per fare le case, ma appunto trattandosi anche della trasmissione del coordinamento regionale sanità, mi sembra importante ripetere il fatto che quelli che noi conosciamo anche come palazzinari sono quelli che cementificano sia per fare le case ma per tirare su nuove cattedrali nel deserto, nuovi centri di sanità privata quando ci sono fior fiore di strutture pubbliche come Villa Tiburtina per esempio, che rimangono chiuse senza avere un utilizzo, che potrebbero essere benissimo riadibite a usi multipli. Tuttavia le indicazioni che noi cogliamo, diciamo, anche dagli e dai brevi esordi di questa nuova giunta targata Gualtieri non ci fanno stare particolarmente sereni e serene, nella misura in cui abbiamo sicuramente letto con interesse, diciamo, quali sono le linee programmatiche rispetto ai milioni che arriveranno a Roma dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in 140 milioni, cioè, per cui continuiamo a vedere in sostanza, tuttavia sono appunto interventi di carattere emergenziale, contingente, piuttosto che sempre strizzate di occhio e strette di mano ai costruttori e ai soliti attori della rendita su cui stanno piovendo soldi a pioggia continuamente, mentre nei confronti di chi è in condizione di disagio socio-economico e così via, nei confronti di chi sta in questa condizione vi è sempre un clima di sospetto, risorse erogate col contagocce, oppure piuttosto che insomma, la continua dismissione del patrimonio pubblico. È evidente che quindi questi aspetti non ci fanno stare tranquilli fin da subito, e d'altronde anche il programma vergato da Gualtieri in campagna elettorale non andava nella direzione che noi auspicavamo. In ogni caso, ovviamente, noi vogliamo chiamare chi si appresta, insomma, per 5 anni ad occupare gli scranni di Palazzo Senatorio ad ascoltare esattamente quello che dice quella piazza, e ci faremo sicuramente sentire domani dalle ore 16 in poi su quella piazza.
Perfetto, ho parlato senza microfono e niente, ci vediamo senz'altro domani in piazza, e per il momento ti ringraziamo e ci risentiamo presto.
Grazie, a domani e buona lotta.
Grazie,
ciao.
Anche a te, ciao. Ciao. Bene, abbiamo fatto questa lunga corrispondenza, ma ci sembrava utile e oltre che necessario e rendere un po' il panorama della mobilitazione che si va costruendo per la giornata di domani. Adesso manderemo uno stacco musicale e poi torneremo a parlare di Villa Tiburtina. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, e che il telefono 06 49 17 50 ed è aperto al contributo di tutte e tutti coloro che volessero intervenire.
Delle orchidee sarà, nessuna pestilenza verrà ad inquinarci mai. Ci spazzerà la nostra proverbiale viltà, saremo avvolti dalla foschia e poi l'oblio ci coprirà. Delle ninfe contro di te, per gli insetti papà, per i lupi le alte mare, via la gravità che volar via. Cadavere da settimane, cavalieri dell'amore simili a Gesù, non votiamo gli uomini, non li votiamo più. Tornerà la terra follemente bella dopo l'estinzione della razza umana. Fiore la foresta, resta in vita la tribù che taglia la testa al gallo che non canta più. Muore anche l'amore, muore di dolore, piove sul cadavere da settimane. Cavalieri del lavoro simili a Gesù, non votiamo gli uomini, non li votiamo più. Tornerà la terra, volle mente bella, dopo l'estinzione della razza umana.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50, e ricordiamo, così per chi vuole raggiungerci, che la consueta riunione del coordinamento regionale di sanità questa settimana non si terrà domani giovedì, proprio per permettere ai compagni e le compagne del coordinamento di partecipare all'assemblea sulla piazza del Campidoglio, ma è stato anticipato ad oggi, e quindi l'appuntamento è sempre presso l'occupazione abitativa di Viale delle Province 198 alle ore 17:30 per appunto poter partecipare a questo incontro, alla riunione appunto consueta del coordinamento. Ricordiamo anche che per rimanere costantemente aggiornati sugli appuntamenti del coordinamento potete sia far riferimento al sito che è coordinamentocittadinosanità.it, oppure alla pagina Facebook Coordinamento Sanità. Bene, un istante e rientreremo in voce per parlare di Villa Tiburtina.
Ti domandi a cosa serve questa vita di veleno, ti domandi a chi serve questa corsa senza freno, e che fosse solo un vizio, stare sempre al precipizio e svegliarsi ogni mattino con in mano niente. Il fascismo si traveste, non hai mano niente, Parlamento di sinistra e non hai mano niente, poi ti firmano il contratto e non hai mano niente, con l'accordo tra le parti e non hai mano niente, non hai mano niente, non hai mano niente, non hai mano niente.
combatterti, dovrà rinunciare a chiederti sempre di stare a guardare e si ritroverà.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato siamo al telefono con un compagno dell'assemblea Riapriamo Villa Tiburtina e niente, ti abbiamo chiamato così per fare diciamo un piccolo aggiornamento su quella che è la le iniziative, insomma i passaggi che sono stati messi in campo dalla vostra assemblea. Fra l'altro l'ultima volta insomma che ne abbiamo parlato da questi microfoni abbiamo illustrato l'apertura dello sportello presso il Comitato Mammut, lo sportello settimanale insomma per chi vuole portare insomma le proprie necessità di carattere sanitario. Sappiamo che avete avviato varie iniziative anche nei confronti degli ambiti diciamo istituzionali per avere risposte rispetto alla riapertura di questa struttura, e da ultimo sapevamo insomma delle vostre istanze verso il municipio, e quindi ecco, se ci vuoi un attimo aggiornare su come stanno procedendo questi lavori.
Sì, diciamo dove cominciamo? Cominciamo dalla questione del municipio, e sapete che insomma Villa Tiburtina insiste sul quarto municipio che comunque era sciolto fino alle ultime elezioni, il consiglio municipale era sciolto perché era decaduto, sfiduciato dalla maggioranza di 5 Stelle, insomma.
Per colpa vostra, poi, peraltro. Per colpa vostra, peraltro.
Beh, sì.
O merito, se volete.
Anche noi abbiamo dato il nostro contributo, ma non perché questo quel municipio, insomma, perché si era resa, diciamo, questo municipio si era reso particolarmente odioso nel portare avanti
processi di privatizzazione sul casale Alba.
Un tentativo di privatizzazione di un casale del Parco d'Aguzzano, dove c'è stata una mobilitazione diciamo grossa, a che praticamente la presidente del municipio, che è Roberto Della Casa, è stata sfiduciata dai suoi stessi consiglieri 5 Stelle, insomma, oltre che da tutti gli altri, e quindi praticamente è caduta. Però questo fatto poi, col fatto che il consiglio municipale fosse sciolto, quindi è stato commissariato, ma appunto con consiglio municipale sciolto, e fra l'altro il commissario chiaramente quando si scioglie passa al sindaco, che ha rifatto Della Casa commissario, quindi insomma non è che sia cambiato molto, salvo che sbrigava insomma, gli affari cosiddetti correnti. No, questo è stato un problema per la campagna di Villa Tiburtina, perché comunque il municipio dovrebbe avere, anche se in effetti non è che brilla neanche negli altri municipi, ma dovrebbe avere un ruolo fondamentale in quelle che sono le definizioni dei piani sanitari, cioè sostanzialmente il municipio insieme alla ASL sono quelli che fanno i piani sanitari di zona, e quindi praticamente devono concordare quelli che sono gli interventi. Per cui diciamo da quel punto di vista non abbiamo avuto referenti. Gli altri, che erano l'ASL, la regione, i rapporti sono sempre stati molto molto problematici, per cui praticamente appena si è insediato questa nuova giunta, quindi si è costituito questo consiglio municipale, noi abbiamo inviato una lettera aperta sostanzialmente al presidente e al consiglio municipale, dicendogli sostanzialmente, dico, voi avete un ruolo, noi siamo stati per anni senza questa istituzione diciamo di prossimità, quindi intanto in questo periodo sono successe delle cose, c'è questa campagna sulla riapertura della Villa Tiburtina, quindi vi chiediamo essenzialmente due cose: La prima è che comunque dovete far propria questa battaglia per la riapertura di una struttura pubblica in questo quadrante, e quindi vi dovete impegnare in questo, fate l'ordine del giorno, insomma, una presa di posizione ufficiale. E l'altra questione è che comunque il municipio, in quanto appunto attore fondamentale sui piani sanitari, dovete voi farvi promotori di comunque un incontro fra tutti gli attori che sono in gioco sulla riapertura di Villa Tiburtina, e quindi università, ASL, assessorato alla regione, la fondazione, eccetera, e comunque una delegazione dell'assemblea. Abbiamo mandato questa lettera una settimana fa, e quindi praticamente siamo stati stata risposta da ieri, altro ieri, e insomma è stato concordato questo incontro che avverrà lunedì prossimo alle 14 presso la sede del municipio. Quindi sostanzialmente insomma non è che un incontro che si farà con la delegazione dell'assemblea, sentiremo quello che insomma quello che gli chiediamo, su quello che gli abbiamo scritto sulla lettera, sentiamo cosa ci dicono, vediamo che capiamo se nonostante tutti così la solita tiretera sulla trasparenza, partecipazione, informazione, storie del genere, insomma, che si dicono sempre in campagna elettorale, poi corrispondono effettivamente al fatto, diciamo, hanno una conseguenza pratica. Quindi questa è diciamo la questione sul municipio.
Dico,
è un primo punto, insomma.
Rispetto a questo, il fatto che l'incontro si fa alle 14 di un lunedì vi permetterà comunque di costruire una presenza, diciamo, ad accompagnare la delegazione, oppure questo lo rinviate a dopo le valutazioni sull'esito dell'incontro stesso?
Ma allora, sicuramente diciamo i componenti dell'assemblea ci saranno, perché insomma comunque è una cosa sentita, e quindi chiaramente vorranno essere presenti per condividere questa cosa, anche se poi saliranno con la questione del Covid non più di 3 persone, però comunque vedremo. Però insomma noi facciamo un passo alla volta. Per il momento abbiamo chiesto queste cose, questi ci hanno convocato, e quindi noi lo facciamo, insomma, noi ci andiamo. È chiaro che la questione del municipio non finisce, diciamo così, perché a parte sentiamo cosa ci dicono, quindi se in qualche modo ci sembra doveroso che facciano quello che gli abbiamo chiesto. Dopodiché c'è sta il consiglio municipale, anche lì praticamente ci deve essere una espressione chiara, insomma, su cosa loro intendono fare. Quindi chiaramente non è una diciamo una manifestazione della cosa, però insomma se gli può venire a sostenere questa cosa, insomma può venire benissimo, insomma questa è la posizione che abbiamo preso. Poi chiaramente dopo, il giorno dopo, c'è l'assemblea di Villa Tiburtina, e decideremo appunto quelle che sono state, diciamo, quelle che saranno, diciamo, le risposte. È chiaro che insomma noi non è che ci vogliamo far gabbiare una serie di cose infinite, cioè abbiamo chiesto 2 cose, sono semplici, o le fanno o non le fanno, insomma, perché quest'anno altre questioni, insomma.
Certo, ecco. Vai.
Questa, diciamo, è la questione per quanto riguarda il municipio. Poi insomma intanto continua questa esperienza dello sportello che è stata aperta, e che diciamo un'esperienza pure difficile, anche un po' complicata, comincia a essere frequentato, insomma, da una serie di persone che appunto vengono con le richieste più diverse, perché vengono quelle sì, con la questione che non chiamano la visita, ricovero o prestazioni sanitarie, ma ci sono anche questioni, problemi per esempio relativi alla residenza e quindi alla problematicità di prendere il medico di famiglia e cose di questo tipo, insomma. E abbiamo qualche risultato, nel senso che diciamo ci sono dei riscontri, sono anche insomma messaggi di ringraziamento dove riusciamo a ottenere qualcosa. C'è da registrare che chi sta avendo un atteggiamento abbastanza di chiusura totale è praticamente la ASL RM2, che è quella nostra sostanzialmente, in quanto tutte le pecche che mandiamo praticamente a loro questi non ci danno risposta, praticamente non rispondono a queste cose, e quindi qui bisognerà agire in altro modo. Se aspettiamo un altro po', però questo è un fatto. Tra l'altro ci sono anche delle questioni, dei segnali che fanno in questo senso. Per esempio, noi siamo andati più volte a volantinare sotto a Largo De Dominicis, che sta proprio a fianco alla direzione dell'ASL RM2, dove c'è un poliambulatorio che sta lì a Portonaccio, e quindi ogni volta davamo appunto il vademecum, attaccavamo le locandine sia del vademecum dello sportello, e nonostante che le attaccassimo veramente fuori, cioè sui vali fuori, non de competenza, non dentro dentro l'ASL eccetera, vengono sostanzialmente e sistematicamente tolte, proprio come insomma abbiamo preso un po' di punta, ci rimettiamo praticamente ogni giorno e loro le tolgono. Ora quel poliambulatorio dei Dominici è anche la sede della direzione del quarto distretto, insomma, e questo insomma la dice un po' lunga. Tra l'altro al pari degli altri, insomma, no? Noi vediamo che ci sono queste file enormi in attesa di entrare, perché con la questione del Covid praticamente le persone devono aspettare di fuori, e questa è una situazione che dura ormai da quando è iniziato il Covid. Beh, in tutto questo tempo, pioggia, vento, neve, sole, la gente aspetta fuori, cioè questi non si sono manco curati, le mette praticamente, che ne so, una pensilina fuori, perché almeno se piove a gente, che poi tra l'altro parecchi anziani, insomma, che stampella, certe scene veramente disgustose, insomma, a vedere. E quindi c'è questa ignavia, proprio questo disprezzo proprio per la cosiddetta utenza, in cui devi stare fuori a aspettare così proprio in mezzo alla strada col tempo, qualsiasi tempo ci sia, e questi manca una pensilina là sopra, insomma, ma dai, almeno per non farli bagnare quando piove, insomma. Allora, su queste cose non fanno niente, però praticamente, guarda caso, appunto, qualsiasi questione, che poi tra l'altro quello che andiamo a dire noi, quello che attacchiamo, sono solo esemplificazioni delle leggi dello Stato, insomma, quindi chi è completamente illegale sono loro, insomma, non avrebbero alcun motivo.
Sì, da questo punto di vista c'è da dire, vabbè, appunto, il vademecum che diffondete, insomma, che abbiamo costruito nel coordinamento regionale sanità e poi è stato personalizzato da Villa Tiburtina eccetera, dà delle indicazioni chiare che la ASL Roma 2 è diciamo al primo posto nel non rispettarle. Lo vediamo su tutte le cose, anche sull'accesso alle analisi, quelle del sangue, quelle l'emocromo, insomma quelle più semplici, con la scusa del Covid. Dico la scusa perché in altre ASL invece non avviene questo. La ASL Roma 2 sta di fatto indirizzando gran parte dei loro pazienti, insomma dei cittadini che afferiscono a quella ASL, verso le strutture private, perché pure per fare un'analisi di questo tipo, che normalmente tu andavi la mattina presto al poliambulatorio di via Cartagine piuttosto che de Largo Dominici, piuttosto che de Santa Caterina o quello che sia, e ti facevi l'analisi, adesso invece devi prendere appuntamento per roba che te lo danno pure a 15 giorni, quando a 3 euro fai sulla nella farmacia sotto casa il giorno stesso o il giorno dopo. Quindi con un'evidente volontà di indirizzare le persone, quindi con un servizio, e complessivamente dal punto di vista della ASL Roma 2 crediamo che sia proprio all'avanguardia nell'essere il servizio più di merda che ci sia in questo paese dal punto di vista delle ASL. E quindi questa cosa credo che sia un problema che va un attimo preso in carico da tutti quanti, perché poi ci sono residenti 1.300.000 persone sulla ASL Roma 2, ci vivono molti di più perché sappiamo che ci sono tanti che non hanno la possibilità di accedere alla residenza, e quindi questo diventa un problema serissimo da affrontare.
Sì, è un problema, diciamo, serio, è un problema, cioè, infatti, voglio dire, lo sportello che abbiamo noi, tanto noi stiamo raccogliendo praticamente comunque dati, cioè mandiamo PEC, alle quali appunto dalla ASL non abbiamo risposte, lo abbiamo invece risposte le abbiamo da strutture, che ne so, ospedali sostanzialmente, cioè aziende autonome, in cui praticamente non si passa che tra l'altro, per dire, la ASL RM2, che ne so, se c'è un problema, per dire, a Pertini non è un'azienda autonoma, dipende dalla ASL, quindi sta sempre per il protocollo della ASL, e questo fa pensare che c'è una decisione politica di comunque opporsi, di non prendere in considerazione, cioè di rifiutare qualsiasi tipo di confronto, diciamo, con delle istanze che tra l'altro chiedono ad applicare delle leggi, insomma, sostanzialmente. Quindi questa è una questione. Il problema è comunque accumulare più casi possibili, fare una statistica e poi, diciamo, avvalersi dei diversi mezzi, fra cui anche il tipo legale, perché questi non è che possono, certo, fare proprio come gli pare, insomma, sostanzialmente. Cioè, questi continuano a usare l'intramenia in una come sarta fine proprio a pagamento, e te fanno fare delle cose incredibili. Cioè, questi vai lì a chiedere un appuntamento, ti dicono no, non ci abbiamo posto, sono quando per esempio la gente c'ha l'urgenza, che ne so, la B, 10 giorni per fare una cosa, quelli vanno là, cioè no, per 10 giorni, entro 10 giorni non ce l'ho appuntamento, quindi non te lo posso dare manco dopo. Per cui uno va lì, ritorna dal medico, si fa fare una ricetta senza
codice a 10 giorni,
di 10 giorni, ritorna lì dentro, e quella l'attesa dovrebbe essere con la P tipo 120 giorni, e quelli ti dicono non ci abbiamo posto neanche così. Allora, insomma, questo è, cioè, tu fai alzare le persone per 3-4 volte, ritornare allo sportello, aspettarla fuori come come pecore proprio alle intemperie, per poi rimandare a casa, e c'è gente che viene un sacco da posti pure lontani, insomma è un peregrinare su questa storia. Quindi questa è la questione. Quindi insomma, noi adesso stiamo lavorando su questa
a Vallelunga.
Dimmi.
Di quando stai a Vallelunga? Se senti passare ogni tanto in moto a Dubiotte.
No, passa l'autobus. E praticamente sì, insomma, noi stiamo lavorando su questo, stiamo cercando di, cioè, addirittura stiamo andando a contattare le parrocchie per dire fateci le assemblee con le persone, i centri anziani, cioè, stiamo facendo queste cose qui. In più abbiamo, siamo ormai completato un questionario che diciamo è l'altro aspetto del lavoro che stiamo facendo, un questionario che proprio può fare inchiesta sui bisogni sanitari della zona. E quindi insomma è chiaro che è un lavoro che ci vuole tempo, ci vuole costanza, perché diciamo bisogna farsi conoscere, bisogna dargli una credibilità, bisogna far sì che diciamo che si instauri anche una certa fiducia, però insomma io sono abbastanza fiducioso in questa cosa, cioè qualcosa quaglieremo, insomma. E poi chiaramente queste sono qui, l'avvertenza è sì Villa Tiburtina per la riapertura della Villa Tiburtina, ma insomma sono avvertenze che poi partono proprio da queste cose, insomma, cioè da non farsi trattare proprio come un niente, per cui ti dicono questo non si può fare, quell'altro non si può fare, quell'altro così, quell'altro colà, mentre poi diciamo questioni, insomma, è una cosa che sta in linea con la riapertura di Villa Tiburtina, che anche lì insomma quella probabilmente riaprirà, insomma sostanzialmente sappiamo, se sentono notizie da tutte le parti che stanno facendo, però qui la questione è che non si capisce quando aprirà, che cosa ci sarà dentro, chi ci lavorerà dentro, quali servizi offrirà. Ecco, allora sono tutte questioni di cui i cosiddetti abitanti, cittadini, tra virgolette, comunque, questi non devono sapere niente, cioè una cosa che stanno facendo loro, per cui tu sei completamente escluso, che è una delle cose appunto che andiamo a rivendicare rispetto al municipio. Questi diranno: siamo arrivati mo, vabbè, se siamo arrivati mo, allora mo cominciamo a chiarire le cose, però, perché sennò cioè, cambia niente, insomma, su tutto il resto.
Certo.
E niente, questa è la situazione.
Va bene, allora non so se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi dare qualche appuntamento, altrimenti niente, ci vedremo fra poco a riunione del coordinamento.
Il appuntamento è comunque in tutte le assemblee che facciamo, che è sempre lo sportello aperto ogni martedì dalle 17 alle 19 a via Briziarelli, che è la sede del comitato di quartiere Mammut, e quindi diciamo, è raggiungibile pure telefonicamente. E nel corso dello sportello c'è anche l'assemblea consueta, tra l'altro sto martedì sarà a valle del lunedì che ci abbiamo avuto l'incontro alle 2, insomma,
alla
sede del municipio.
Va bene.
Discuteremo di quello che è avvenuto.
Perfetto, allora okay. Per il momento grazie e a presto.
Ciao.
Bene, rientriamo in studio, ricordiamo che questa è sempre Radio Onda Rossa, la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità, il telefono 06 49 17 50, ribadisco che la consueta riunione del coordinamento questa settimana si svolge oggi, mercoledì, fra mezz'ora, praticamente alle 17.30 presso occupazione abitativa a Viale delle Province 198, per chi vuole raggiungerci, perché domani, che è il giorno normalmente dedicato alla riunione del coordinamento, saremo invece a Piazza del Campidoglio a sostegno delle battaglie dei movimenti di lotta per la casa, in generale per confrontarci in un'assemblea pubblica cittadina sulle mobilitazioni necessarie per quella che è la condizione di sempre più grave sfruttamento di lavoratrici e lavoratori, una condizione dove ai proletari viene negato qualunque possibilità di accesso alla salute, perché vengono negati i servizi essenziali, dal trasporto alla casa, vengono negate qualunque forma di assistenza sociale, vengono tagliati costantemente i salari e le restrizioni anche da un punto di vista repressivo si fanno sempre più pesanti. Detto questo, mandiamo un breve stacco musicale che ci serve anche per metterci in contatto con l'Assemblea per la Salute delle Donne.
Del primo de gas.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, rientriamo appunto in studio. Come detto, abbiamo al telefono una campagna dell'Assemblea per la Salute delle Donne, e che insieme col Coordinamento Regionale Sanità ha organizzato un primo incontro sabato 13 novembre sul tema del tumore al seno. Un incontro che è stato molto partecipato, molto ricco, e che ha deciso di riconvocarsi per sabato prossimo, quindi 27 novembre, una convocazione alle ore 11, anche in questo caso presso il Nido di Vespe, in quel di Via dei Ciceri 131 al Quadraro. Ecco, fatta questa breve presentazione, dici un po' insomma di come stanno procedendo questi lavori.
Sì, ciao a tutti e tutte.
Ciao a te.
Ci eravamo sentiti insomma i primi di novembre, proprio perché avevamo annunciato appunto la prima riunione, come coordinamento sanità avevamo deciso di organizzare questa riunione specifica sul tumore al seno, su tutto ciò che riguarda la prevenzione, gli screening, la mancata assistenza, insomma tutto quello che gira intorno al tumore al seno. E questa prima riunione, come dici te, c'è stata sabato 13 novembre, è stata un'assemblea, una prima riunione insomma molto partecipata, e anche diciamo che ha portato anche immediatamente a costituirci come Assemblea per la Salute delle Donne e ad individuare dei primi obiettivi su cui e temi su cui lavorare. E diciamo che insomma in linea di massima quello che è uscito fuori dai racconti delle donne presenti è stata non solo chiaramente una grossa differenza per il tipo, per la malattia, per quello che significa, per le paure che comportano insomma nella vita di una donna, di una persona, e quello che però è emerso è che a tutto questo si accompagna anche una mancata assistenza che non fa che aumentare sia il senso di abbandono e di sfiducia che si prova quando appunto si imbatte in una malattia, e anche quindi appunto questo abbandono, questo senso di sfiducia si accompagna una serie di sentimenti di rabbia, frustrazione, insomma una serie di cose che probabilmente le persone che si trovano in stato di malattia ad affrontare appunto le liste d'attesa, le mancate assistenze, ma la mancata presa in carico, per le persone appunto che si trovano a vivere questo, sono sensazioni abituali, che però appunto l'intento nostro era quello di non lasciarle come emozioni individuali, ma fare in modo che questa spaesamento, rabbia confluisse in un percorso di richiesta concreta di presa in carico, di assistenza, di continuità e via dicendo. E quindi ecco quello che è emerso dai racconti delle donne presenti è stato che la mancata assistenza si riscontra nella gran parte degli ospedali presenti su Roma, quindi in tutte le breast unit, i racconti che ci sono stati hanno confermato chi in un modo, chi in un altro, che non vengono assolutamente eseguite quelle che invece sono le direttive sia nazionali che regionali sulla quello che andrebbe fatto per la gestione del tumore al seno.
E senti, se ti va ti faccio qualche domanda così per entrare un po' nel vivo delle questioni. niente, una cosa che ho notato insomma durante quell'incontro è il fatto che comune un po' a tutte era l'esperienza di una prima fase, cioè quella del, in cui si scopre la malattia, che è assolutamente vissuta in maniera completamente isolata, individuale, a cui segue una piccola fase, quella dell'intervento più in genere chirurgico, comunque immediato, in cui la struttura sanitaria sembra effettivamente esserci, e a cui fa seguito poi di nuovo invece un abbandono a se stessi, diciamo, a se stesse. E ecco, volevo intanto se pure per voi effettivamente questa rappresentazione è vera, e poi soprattutto come la spiegavate, cioè nel senso rispetto a una malattia che ha dei protocolli che prevedono spesso almeno 5 anni di cure per consecutive, e quindi non è una cosa che si risolve in una settimana, insomma, e quindi questo abbandono diventa poi facilmente un elemento anche che aggrava la condizione delle pazienti, certo. O sbaglio?
Sì, come dicevi te, diciamo che l'unico momento che in cui c'è una veloce presa in carico, insomma assistenza da parte delle breast unit è il momento quello in cui si fa la diagnosi, e quindi vengono stabiliti tutti gli esami necessari da fare, e poi l'intervento chirurgico. Però ecco, questa ci è sembrata, almeno dalle esperienze che abbiamo sentito, l'unica fase in cui le breast unit ancora hanno una velocità, un'assistenza diciamo immediata, che però comunque anche qui ha delle mancanze, perché il team multidisciplinare che deve diciamo assistere le pazienti fin dall'inizio, in realtà anche in questa fase solo se sollecitato partecipa, non so, per dire, ecco, lo psicologo, la psicologa per esempio, è una figura che c'è prevista insomma nel team multidisciplinare delle breast unit. Però è la donna che se sa che esiste questa possibilità, che sa che c'è questa figura, allora chiede di poter usufruire, che ne so, di questo servizio. Le informazioni anche che vengono date anche in questo momento non sempre sono dettagliate sul tipo di operazione che verrà fatta, su quello che comporterà. Molto spesso sia perché si è trasformati e che magari sconvolti insomma dalla situazione, non si è magari lucidi spesso per acquisire delle informazioni che però proprio non vengono date, andrebbero date in maniera avendo il tempo di capire quello che sta succedendo, eccetera. Quindi però diciamo in questa prima fase, quantomeno nell'aspetto pratico, l'assistenza ci sta, insomma non ti lasciano morire per strada, ecco, ancora no. Probabilmente io mi chiedevo pure come mai sono così celeri in questa fase, e poi nel ciò che riguarda invece gli screening o nella fase di cura successiva appunto all'intervento viene di nuovo abbandonata. E boh, io non so se questo riguarda anche il fatto che comunque per essere una breast unit comunque bisogna fare nell'arco dell'anno comunque determinati numeri in termini di operazioni, quindi non so se tutto questo possa avere anche un significato.
Certo, sicuramente questa credo che sia un interrogativo più che legittimo in questo senso.
Il fatto di acquisire clienti, no? Cioè, esatto. All'inizio sì, fa comodo acquisire clienti, poi dopo come si gestisce un'azienda privata, si fa di quel cliente una fonte di profitto, tant'è che per esempio tante esperienze di donne ci dicono che per avere una continuità di assistenza nella struttura che le ha operate si fa ricorso all'intramenia, quindi
certo.
Il dubbio viene proprio per questo, dice ok, tu ti sei accappato dei clienti e poi dopo ci fai profitto sopra.
Ma in generale, così ti introduco a un'altra domanda, in generale nella sanità si assiste sempre più a un atteggiamento per cui non è tanto importante che non ti ammali, e infatti è assente completamente la prevenzione, e non è neanche tanto importante che guarisci in senso assoluto, è importante che rimani in vita, così che continui a diciamo a produrre profitto per chi gestisce la sanità. In questo senso quali sono le iniziative che voi pensate già nel prossimo incontro, che intanto lo inizio a dire, sarà sabato prossimo 27 novembre alle ore 11, ecco, quali sono i punti concreti su cui voi pensate che potete già iniziare a ragionare?
Beh, allora, quello che abbiamo riscontrato in tutte le esperienze, quindi su cui vorremmo iniziare a lavorare proprio per iniziare da qualcosa di concreto, riguarda il follow up oncologico, che come dicevi te perlomeno insomma deve essere fatto per minimo 5 anni, ogni 3 o 6 mesi in base insomma alla gravità della situazione, e non avviene nel follow up la presa in carico, e quindi noi vorremmo intervenire su questo punto, visto che come dicevo sia a livello nazionale che regionale le normative invece prevedono la presa in carico, ossia che lo specialista, l'oncologo prenda durante la visita di controllo tutti gli appuntamenti diagnostici successivi per il prossimo controllo, affinché la donna non debba impazzire nel cercare visite in giro per la regione. E visto che esistono già queste normative, noi vorremmo chieder conto a chi le ha scritte e non si prende cura di verificare che vengano applicate, e quindi alla Regione Lazio e alle direzioni delle Breast Unit, che magari appunto nell'Ottobre Rosa oppure spesso in televisione, insomma in convegni, si fanno belli nel parlare di quanto è efficace l'assistenza e quanto sono insomma efficaci le cure che vengono fatte nei Breast Unit, invece così non è. Ecco, quindi l'idea è quindi di lavorare su questo punto, coinvolgere più donne che hanno questo tipo di problematica e andare a richiedere alle direzioni delle Breast Unit, alla Regione Lazio e anche alle ASL, che hanno un ruolo per esempio che viene proprio nominato, cioè viene descritto nelle normative, e ugualmente pure le ASL non fanno nulla, perché per esempio si dice che quando gli esami diagnostici potrebbero anche essere fatti in una struttura territoriale se stesse poi prossima insomma alla paziente, ma così non avviene, però appunto quindi c'è un ruolo anche delle ASL in questo
come in tutti gli altri settori, manca completamente una sanità di prossimità, quindi un'assistenza che si prenda in carico le persone nel proprio territorio e dal primo momento in cui si manifestano dei problemi.
Esatto, questo riguarda sia lo screening, che quindi potrebbe essere poi in futuro anche un altro punto su cui insistere, però ecco, noi vorremmo iniziare prima di tutto su questa cosa, perché almeno per il momento è uscita come esigenza da parte di tutte, che si, questa del, di andare a verificare, perché non viene rispettata la presa in carico.
Okay.
E abbiamo scritto un volantino, quindi andremo intanto a volantinare sabato 27 alla manifestazione contro la violenza maschile sulle donne, e andremo poi a volantinare probabilmente. Insomma, è tutto chiaramente da fissare, da decidere, non c'è ancora un calendario, ma si pensava di andare a volantinare davanti alle Breast Unit e poi di cominciare a pensare appunto a qualcosa, a una richiesta, insomma, anche di risposte da inviare
ai soggetti coinvolti,
alla Regione Lazio, eccetera.
Ok, e per venire un po' alle conclusioni, intanto chi volesse partecipare sabato, come può farlo, dove deve venire, a che ora, eccetera, e un po'.
Allora, sabato 27 novembre, quindi, l'appuntamento è alle ore 11 allo spazio sociale Nido di Veste in via dei Ciceri 131 al Quadraro. E lì faremo la riunione appunto come Assemblea per la Salute delle Donne e come Coordinamento Regionale di Sanità, anche perché poi appunto questo è un primo punto della lotta sul tumore al seno, ma è un primo punto concreto su una lotta sanitaria, cioè, quindi per la salute, dunque poi nulla ci vieta di anche l'Assemblea per la Salute delle Donne tocca pure altri temi, siamo
certo.
Ovviamente sanità,
certo.
E poi mangeremo insieme e andremo poi insieme appunto al corteo a fare questo volantinaggio.
Ovviamente non c'è nessun obbligo, immagino, se una donna vuole venire a fare l'assemblea e poi dopo ha altri impegni, non è che questo
certo.
Gli impedisce di partecipare.
Certo, chiaro. E tutti i riferimenti sono quelli sempre del coordinamento sanità, cioè i riferimenti per scriverci, per insomma vedere le iniziative, sono i riferimenti del coordinamento sanità.
Ok, quindi li trovate sul sito del coordinamento cittadinosanità.it e sulla pagina Facebook coordinamento sanità. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no io ti saluto e magari do qualche ulteriore indicazione per chi vuole contattarvi e contattarci.
Perfetto, va benissimo, ci vediamo sabato.
Ok, a sabato, grazie.
Ciao.
Buona serata. Ciao, ciao.
Ciao.
E appunto, come diceva la compagna, per chi volesse partecipare all'assemblea di sabato mattina, in primo luogo la nostra indicazione è di venire lì al Nido di Vespe a via Cicerone 131, però è possibile eventualmente anche attraverso il sito seguire l'assemblea virtualmente, insomma, diciamo. È un'opportunità che normalmente non diamo nelle iniziative del coordinamento, ma che rispetto a questa situazione in cui sono arrivate richieste anche da donne da fuori della nostra regione, si è ritenuto, insomma, che fosse utile fornire anche questo strumento. Con questo abbiamo concluso la trasmissione odierna e abbiamo già ricordato il sito e la pagina Facebook. Sul sito trovate anche un numero di telefono che potete utilizzare per scriverci attraverso WhatsApp o Telegram. E niente, oltre a tutta la pubblicazione delle iniziative, ma anche dei documenti che produce il coordinamento regionale sanità. Detto questo, vi salutiamo ricordando che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, che potete realizzare o andando sul sito della radio www.ondarossa.info nella sessione Sostienici, oppure attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Laboratorio 2001, via De Voci 56, 00185 Roma. Con questo è davvero tutto, vi lascio quindi nelle mani della trasmissione Latino America a cura del comitato Carlo Sfonseca. Un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.
Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa,
Radio Onda Rossa,
Radio Onda Rossa,
Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera, libera la voce. Radio Onda Rossa.